Metafisica e bellezza nel terzo libro della Teosofia. Questo è il titolo che ho scelto per il mio intervento all'interno di questo cenacolo rosminiano. Penso si tratti di un tema affascinante, ossia della trattazione che ha fatto Rosmini riguardo al tema dell'arte, della bellezza, dell'estetica, all'interno di un capitolo ben preciso della Teosofia, il capitolo decimo del terzo libro, appunto intitolato Della bellezza. Si tratta tutto sommato di pagine poco note, queste di Rosmini, e anche poco considerate dalla critica. Come del resto poco considerate dalla critica sono stati tutti i riferimenti scritti da Rosmini sul tema dell'estetica, dell'arte, sparsi un po' in tutte le sue opere, a partire dal giovanile saggio sull'idillio del 1826 fino appunto alla Teosofia, che come sappiamo è l'ultima grande opera incompiuta. Basti pensare che nella immensa selva della bibliografia rosminiana sono veramente poche le opere dedicate a questo tema. Se escludiamo un certo numero di interventi, di articoli, di saggi, alcuni anche piuttosto importanti, di fatto una sola è la monografia organica di ampio respiro presente su questo argomento, ossia lo studio di Franco De Faveri Essere bellezza, il pensiero estetico di Antonio Rosmini nel contesto europeo, che è un testo scritto nel 1993 per la casa editrice Morcelliano. Direi che tutto sommato hanno anche poco inciso le idee sull'estetica di Rosmini all'interno della cultura filosofica del Novecento. Purtroppo c'è stato un po' un silenzio su questo aspetto dell'opera del nostro autore. Intanto direi possiamo chiederci il perché di questo silenzio, il perché di questa sfortuna della riflessione che Rosmini ha svolto su queste tematiche. Le ragioni sono molteplici e qui posso accennarne ad alcune delle più importanti. Beh, innanzitutto direi che all'interno dell'immenso corpus delle opere di Rosmini, ragionevolmente, la critica si è innanzitutto esercitata sulle tematiche che emergono con più importanza, che emergono con più evidenza. Pensano alla tematica gnosiologica, alla tematica etica, alla metafisica, alla politica. In prima istanza, il tema dell'estetica nelle opere di Rosmini sembra effettivamente più accidentale, sembra più inessenziale all'interno del sistema. Poi c'è da dire un'altra cosa, che come diremo subito, l'estetica di Rosmini è un'estetica fortemente metafisica, cioè ambientata in un contesto metafisico. Per cui è chiaro che idee di questo tipo hanno fatto fatica ad inserirsi all'interno di una cultura aliena dalla metafisica, se non chiaramente antimetafisica, come appunto la cultura filosofica novecentesca. C'è poi però un altro motivo contingente per cercare di capire il perché di questo silenzio critico su queste tematiche. C'è da tenere presente, infatti, come è stato osservato anche da altre parti, che Benedetto Croce, nelle sue opere, di fatto non ha mai parlato di Rosmini e delle sue idee sull'arte e sulla bellezza. Come ben sappiamo, Benedetto Croce, nella cultura del primo Novecento, in Italia ma non solo, è stato, soprattutto sui temi dell'arte, della critica letteraria, è stato un punto di riferimento. È stato Croce un vero e proprio papa laico che ha dettato legge su queste tematiche. Per cui il fatto che Croce non abbia parlato nelle sue opere degli scritti di Rosmini, chiaramente è stato un silenzio importante che ha inciso. È stato un silenzio assordante, per usare un efficace ossimoro usato dal professor Ottonello. Ecco, tutto sommato però penso anche che in tempi più recenti le cose stiano un po' cambiando, insomma ci sia un po' un ritorno di interesse su questi temi. Lo si vede anche così, scorrendo i titoli degli interventi, delle varie relazioni che vengono fatti nei diversi convegni e simposi dedicati appunto a Rosmini. Mi piace qui ricordare, anche nel nostro piccolo, che anche sulla cattedra Rosmini è presente un recente corso, un recente videocorso fatto dall'amico Biagio Muscherà proprio su queste tematiche. Videocorso al quale senz'altro rimando anche per avere uno sguardo più complessivo su questo tema. Ecco, io in questa mia relazione invece cercherò appunto di limitare il discorso soltanto appunto a quel capitolo della teosofia, cioè non parlerò di tutte le opere che Rosmini ha dedicato all'estetica, ma appunto soltanto al capitolo della teosofia. Faccio questa scelta di campo, innanzitutto visto il tempo a mia disposizione, che è per forza di cose limitato, ma anche perché la teosofia, quindi la metafisica, mi sembra che sia l'argomento più in linea con il tema generale di questo convegno che stiamo svolgendo. E poi c'è anche da dire che proprio nella teosofia il discorso che svolge Rosmini arriva al suo culmine, arriva alla massima elaborazione intellettuale, arriva ad un livello di raffinatezza sicuramente non raggiunto nelle opere precedenti. Allora, la prima cosa da dire è che questo discorso che fa Rosmini sulla bellezza, come dicevo, è inserito all'interno del terzo libro della teosofia. Ecco, bisogna tenere subito presente che appunto il discorso di Rosmini è inserito all'interno di questo contesto metafisico, di questo ambiente metafisico. È vero che il trattato sulla bellezza è un trattato organico, unitario, tutto sommato potrebbe essere anche pubblicato come opera a parte, però, ripeto, è collocato in questo contesto e penso che non si capiscano in maniera adeguata quelle pagine se non le consideriamo all'interno del discorso, del contesto metafisico che sta svolgendo Rosmini. Qual è questo contesto allora del libro terzo? È il contesto dell'essere trino. E che cos'è quest'essere trino? Qui naturalmente parlo ad un pubblico di esperti, quindi c'è quasi il rischio forte che sia pleonastico, che sia superfluo il mio dire. Però penso che ugualmente per così rigore del discorso sia bene riprendere qualche punto essenziale, magari anche a beneficio di un pubblico più vasto, che magari ci segue da casa tramite la web TV. Allora, tesi fondante della teosofia è l'essere triniforme, cioè l'essere costituito dalle tre forme: la forma reale, la forma ideale e la forma morale. Rosmini nella teosofia scopre che l'essere è un organismo articolato al suo interno. Scopre che l'essere è formato da tre forme, da tre grandi strutture coestensive di pari importanza, che sono appunto la forma reale, la forma ideale e la forma morale. La forma reale è il soggetto concretamente esistente. È ciò che sussiste concretamente nell'esistenza. La forma ideale, invece, è l'essere in quanto diventa oggetto per una mente, l'essere in quanto si fa comprensibile, in quanto diventa intelligibile ad una mente. La forma, invece, morale dell'essere è l'unione delle prime due, è la relazione, o per meglio dire la tensione, che lega la forma reale alla forma ideale. Questa tensione dunque della forma morale che poi nell'uomo, tanto per capirci, si concretizza nella adesione morale, nell'amore. Questo poi stiamo parlando. Ecco, da tenere presente che queste tre grandi strutture sono costitutive dell'essere. Cioè non si può intendere l'essere unitariamente inteso come se poi solo successivamente queste tre forme vengono ad esso giustapposte. Ma sono appunto tre forme strutturanti. Non si può concepire l'essere se non articolato nelle tre forme. Sarebbe inconcepibile. E tra l'altro in ciascuna delle forme si vedono le altre due. C'è questa celebre tesi di Rosmini per cui all'interno di ogni forma sono inserite e si vedono le altre due. Proprio perché, dice Rosmini, c'è un rapporto di sintesismo che lega le varie forme. Sono l'una nell'altra. Inesistono l'una nell'altra. Ecco, per sommi capi, mi piaceva riprendere un po' questa tesi di fondo, perché è proprio all'interno di questo discorso, di questo contesto, che si apre il discorso sulla bellezza. E ancora più precisamente, si apre questo discorso lì nella sezione dove Rosmini parla delle relazioni, della tematica della relazione. Che cos'è una relazione per Rosmini? Cito qua le sue parole precise. Scrive: quando la mente, confrontate due entità insieme, vede un'entità che non si poteva vedere in una sola di esse, lasciata l'altra interamente da parte, allora questa entità dicesi relazione. In altre parole, la relazione avviene quando, confrontando due entità fra di loro, ne scopriamo una terza che emerge proprio dal legame delle altre due. Questa è la relazione. Ancora usando altre parole di Rosmini, dice: una relazione è un'entità che non si concepisce se non a condizione che si pensino simultaneamente due entità. Questa è la relazione. Bene, eccoci allora arrivato alla tesi fondamentale. La bellezza è innanzitutto una relazione. La bellezza è un tipo particolare di relazione. È la relazione di qualche cosa di oggettivo con una mente. In altre parole, possiamo dire che nel tema della bellezza sono presenti le prime due forme che ho appena sinteticamente richiamato. Nella bellezza sono coinvolte le prime due forme dell'essere. La forma ideale, l'essere in quanto conosciuto, in quanto intelligibile, e la forma reale, cioè la mente del soggetto conoscente. Quindi in questa relazione appunto di qualche cosa di oggettivo, di una forma ideale, con la mente del soggetto conoscente, si apre, si costituisce la bellezza. La bellezza, in altre parole, è qualche cosa di oggettivamente presente in una determinata entità, che solo dalla mente può essere colta, soltanto nella relazione con la mente può essere colta, e non dal senso. Questo è importante, eh? Il senso può cogliere al massimo che qualche cosa è piacevole, ma non che qualcosa è bello. Perché qualcosa sia bello ci vuole la relazione con la mente. Qui Rosmini è molto preciso e molto anche insistente nel senso positivo del termine nel distinguere la piacevolezza dalla bellezza. Il piacevole riguarda il senso, il bello invece riguarda una relazione con la mente. Anzi, lui dice che l'aver confuso la piacevolezza con la bellezza è uno dei più grossolani errori così effettuati dalla scuola sensista. C'è in quelle pagine anche una esplicita polemica col Gioberti, che però adesso non tratto. È importante però, già da questo discorso che ho fatto, che capiamo il perché Rosmini non ami il termine estetica, nonostante io l'abbia usato fino adesso e continueremo a usarlo, perché ormai è un termine che si è imposto nel lessico filosofico consueto, però non ama il termine estetica Rosmini, proprio perché, come sappiamo, a livello etimologico l'estetica rimanda al greco aesthesis, che vuol dire sensazione, sensibilità. Come sappiamo anche Kant, no, aveva chiamato estetica trascendentale proprio la parte della critica della ragion pura dove si tratta della dottrina della sensibilità. Preferisce invece Rosmini il termine più desueto ma molto efficace di callologia, cioè scienza del kalos, del bello. Proprio perché appunto callologia ha nella sua riflessione un'ampiezza maggiore, maggiormente ideale, rispetto a quella riduzione sensistica a cui il termine estetica può dare adito. Dicevo, una relazione, quindi la bellezza. Come in ogni relazione c'è un principio e c'è un termine. Nel nostro caso il principio della relazione è la mente intelligente, mentre la bellezza stessa è il termine. Cioè la bellezza è il termine di una relazione che si istituisce con la mente. La relazione che si attua quando qualche cosa appare come obiettivamente bello si differenzia dal piacevole, l'ho appena ricordato, si differenzia anche dall'utile, ma attenzione, si differenzia anche dal bene. Cioè, la bellezza e il bene sono due concetti distinti e questo va tenuto presente. E perché? Perché il bene, dice il nostro autore, è qualche cosa che per sua natura perfeziona il soggetto. Cioè il bene ha la capacità di dare qualche cosa, di perfezionare, di incrementare nell'essere il soggetto stesso, mentre il bello è tale oggettivamente. Cioè il bello richiede la nostra approvazione, la nostra ammirazione, a prescindere dal fatto che ne traiamo qualche vantaggio, che ci perfezioni soggettivamente. Rosmini fa questo esempio: un uomo storpio che contempli qualche cosa di bello, e certamente farà un'esperienza intensa e contemplerà la bellezza, però rimarrà storpio, non avrà alcun perfezionamento soggettivo, mentre appunto il bene è qualche cosa che perfeziona il soggetto. Ecco, quindi dicevo, bellezza distinto dal piacevole, dall'utile, distinto anche dal bene, e invece la bellezza si avvicina al concetto di verità. Ecco, tra il concetto di bellezza e quello di verità invece c'è un legame. Si avvicina alla bellezza il concetto di verità perché appunto la verità veniva definita da Rosmini come l'essere che manifesta se stesso alla mente. Questa è la definizione esatta che Rosmini dà nella logica di verità, no? L'essere che manifesta se stesso alla mente. ed è chiara l'assonanza col concetto di bellezza di cui ho appena parlato. Però i due concetti si distinguono perché la bellezza implica qualche cosa di più rispetto alla verità. Implica cioè da parte del soggetto una approvazione, un plauso della mente. Ecco, questo tema del plauso mentale, che ripeto è un attributo fondamentale per il costituirsi della bellezza, penso che sia veramente uno degli elementi decisivi del discorso che fa Rosmini su questo tema. Dice, perché ci sia bellezza la mente deve veramente approvare ciò che obiettivamente si presenta alla mente, deve esserci un plauso mentale, addirittura nei casi più alti, se magari siamo in presenza del sublime, la mente deve tributare il proprio entusiasmo, quasi un assenso divino, dice a un certo punto Rosmini, ricordandoci che nella parola entusiasmo c'è l'etimologia entheos, no? Quindi ripeto, c'è questo aspetto della mente che deve tributare un plauso mentale per ciò che viene contemplato, questo aspetto credo che sia uno dei più determinanti del discorso che il nostro autore sta svolgendo. Infatti, naturalmente non è l'unico elemento costitutivo della bellezza, quello del plauso mentale, ce ne sono altri. Rosmini ne elenca altri 4 di elementi costitutivi, ossia sono questi l'oggettività, l'unità, la pluralità e la totalità. Questi 4 elementi, insieme all'applauso mentale, come dicevo, sono gli elementi costitutivi della bellezza. E tra l'altro, proprio vedendo questi elementi, Rosmini arriva a dire che la ragione universale della bellezza consiste nella molteplicità ridotta all'unità. Ecco, è arrivata una definizione classica, no? La bellezza è la molteplicità ridotta all'unità. E tra l'altro questo tema dell'uno e molti, ecco che ritorna, questo tema dell'uno e i molti che ha così affunto un po' da leitmotiv di tutto il nostro seminario. Ecco, però dicevo, attenzione, perché tutti questi elementi che ho letto, l'oggettività, l'unità, la pluralità, la totalità, ma tutto sommato sono elementi già ampiamente discussi e trattati dalla tradizione, anche da quella precedente a Rosmini, no? Tanto per fare, tra i tanti riferimenti che si potrebbero fare, un autore di riferimento naturalmente in questo contesto è San Tommaso. Tommaso d'Aquino, in un luogo della Somma Teologica, parla proprio degli elementi costitutivi della pulcritudo, che sono appunto l'integritas, cioè l'integrità delle parti, che deve avere un'opera bella, la debita proportio, cioè la proporzionalità fra le varie parti, e la claritas, cioè potremmo dire la luminosità, la lucentezza che deve caratterizzare sempre un'opera bella. Quindi vedete che questi 3 elementi di cui già parlava Tommaso nella Somma Teologica non sono poi così distanti da quegli elementi costitutivi di cui parla Rosmini. Ecco che invece appunto l'idea del plauso mentale è veramente un contributo nuovo, è un discorso che sviluppa e approfondisce il nostro autore. E a mio parere proprio in questo discorso del plauso mentale si vede, emerge chiaramente l'impostazione moderna che in fin dei conti ha la metafisica di Rosmini, no? Cioè, non dimentichiamoci mai che la filosofia di Rosmini non è una metafisica della sostanza, ma è una metafisica del soggetto pensante. Ed è proprio appunto da questa relazione del soggetto con l'oggetto intelligibile appunto che può derivare questo elemento del plauso mentale. Ecco, per chiudere un po' questa prima parte del discorso, insomma, anche i concetti di ordine, di perfezione, in qualche modo sono vicini alla bellezza perché, se ci pensiamo, anche i concetti di ordine e di perfezione hanno in sé l'idea della molteplicità nell'unità. Però appunto i concetti di ordine e di perfezione non sono il bello perché appunto non implicano un rapporto col soggetto, non implicano il rapporto di approvazione che il soggetto deve avere. Cioè sicuramente un'equazione matematica o una formula algebrica sicuramente sono ordine e sono perfezione, però difficilmente ad un'equazione tributiamo il nostro plauso mentale come faremmo con un improvviso di Schubert, per dire. Ecco, faccio un passo avanti. Si potrebbe pensare a questo punto che l'elemento del plauso, della lode, introduca nel discorso qualche cosa di soggettivo, no? Quasi un elemento relativistico che in qualche modo rischierebbe di insinuarsi nel discorso che sta facendo Rosmini. Ecco, in realtà lui scrive con la massima chiarezza che il plauso mentale è più simile ad un atto di giustizia che alla fruizione di qualcosa di piacevole. Cioè, quando noi tributiamo il nostro plauso ad un'opera bella è quasi un atto di giustizia, come se effettivamente l'oggetto contemplato ci richiedesse giuridicamente il nostro plauso. L'oggetto contemplato deve esprimere delle attitudini, delle esigenze, dice Rosmini, tali da richiedere la lode e il plauso del soggetto come cosa ad esso dovuta. Verrebbe quasi da dire che quindi riguarda un po' la questione de iure più che de fatto. Come mai questo? Come mai l'oggetto bello da noi contemplato richiede queste esigenze che appunto chiedono il nostro plauso come una cosa dovuta? Come mai? Ecco, per rispondere a questa domanda occorre approfondire un pochino il discorso con quella che mi piace chiamare il fondamento metafisico dell'arte. Provo a spiegarmi in poche parole e in termini il più possibile chiari. Dunque, dice Rosmini, è una sua tesi che ricorre nelle sue opere, ciascun ente che è presente nel mondo rinvia ad un'idea di cui esso stesso è realizzazione. Se non ci fosse l'idea, non ci sarebbe neppure l'ente. Infatti, l'ente non è altro che la sensibile realizzazione dell'idea. Qui naturalmente sto ricordando un po' quello che è il fondamentale elemento platonico di Rosmini. Il celebre platonismo di Rosmini, che appunto si può riassumere nell'idea che nella radicale dipendenza del sensibile dall'intelligibile. Ora, l'idea esprime sempre l'essenza dell'ente, cioè l'idea esprime il quid est, il che cos'è dell'ente, la sua quiditas, no, per usare un linguaggio tradizionale. Rosmini però, nel concetto di essenza, e questo è un suo contributo originale, inserisce una articolazione, una complicazione interna. E infatti distingue l'essenza astratta dall'essenza archetipa. Questo direi che proprio è una, come dire, un guadagno teoretico aggiunto dal nostro autore. Che cosa sono? L'essenza astratta definisce l'ente in maniera generalissima. Potremmo dire quasi una traccia, no? Un abbozzo. Una traccia dell'ente che non esplicita tutte le sue determinazioni e che invece rimangono come nascoste in quell'ente. Quindi l'essenza astratta, dicevo, è la traccia primitiva, indeterminata, che attende di essere sviluppata in una concezione compiuta dell'ente. Questa è l'essenza astratta. L'essenza archetipa, invece, esprime l'ente prese in tutte le sue caratteristiche, essenziali ed accidentali. L'essenza archetipa esprime l'ente nella sua totale compiutezza, tale appunto che esso dispone in sé di tutte le sue caratteristiche. In altre parole ancora, l'essenza archetipa, possiamo dire, è la piena realizzazione, la piena esecuzione dell'essenza astratta, cioè di quella prima traccia di cui dicevo. Ecco, da notare bene che non si tratta di due essenze diverse. L'essenza astratta e l'essenza archetipa non sono due essenze diverse, ma sono due diversi modi di presentarsi nella mente dell'uomo dell'essenza di un ente. Sono due diverse modalità di pensare la stessa essenza. Ora, dicevo, ciascun ente esiste perché è realizzazione di un'essenza astratta. Questa è la tesi dominante. Per cui ciascun ente, per il fatto solo di esistere, possiede una sua bellezza elementare, per il fatto solo che esiste, perché comunque è la realizzazione di una essenza astratta. Tuttavia, ogni ente realizza non soltanto questo suo abbozzo, questa sua essenza astratta, ma realizza anche qualche cosa di più. L'ente che concretamente esiste porta in sé delle perfezioni e delle imperfezioni che lo avvicinano più o meno all'essenza archetipa, cioè l'essenza pienamente sviluppata e compiuta. Insomma, con bella espressione, Rosmini definisce l'essenza, nella sua modalità astratta, come un tema da realizzare. Bellissima espressione, no? L'essenza astratta è un tema da realizzare, mentre l'ente reale è l'esecuzione di un tema mentale che si avvicina più o meno al suo archetipo. Ripeto questa tesi centrale, no? L'essenza nella sua modalità astratta è un tema da realizzare e l'ente reale, quello concretamente esistente, è una esecuzione di questo tema che più o meno si avvicina al suo archetipo. Ecco allora, che possiamo capire che cos'è il giudizio estetico, che era poi il tema che ci interessava. Il giudizio estetico si qualifica a questo punto come un giudizio di comparazione, cioè un giudizio che compara, che raffronta l'ente realizzato, l'ente concreto, con la sua essenza archetipa. Questo non è il giudizio estetico. E più questa vicinanza tra l'ente realizzato e il suo archetipo sarà stretta, più l'ente si qualificherà come bello. Ecco, a supporto di questo discorso mi piace citare un passo di Rosmini, il numero 1078, in cui si esprime in questi termini. Ogni qualvolta un ente reale si avvicina al suo archetipo, più che non faccia il maggior numero degli enti della sua specie coi quali si confronta, dicesi allora bello. Un ente che realizza il suo archetipo meno che non faccia il maggior numero degli enti della sua specie coi quali si confronta, dicesi brutto. Quindi vedete proprio che il giudizio estetico è un giudizio di comparazione. E tra l'altro questo lavoro di comparazione è influenzato anche dal gusto, dall'educazione, dalla sensibilità individuale. Rosmini fa questo esempio, no? Dice, Raffaello, che naturalmente si era abituato ad avere nella sua mente un concetto altissimo di archetipo, si lamentava perché non riusciva mai a trovare dei modelli per realizzare le sue opere all'altezza del suo archetipo, cioè di quello che nella sua mente si prefigurava come idea di bellezza. Tra l'altro, qua vorrei aprire una piccola parentesi, questo discorso del tema mentale su cui sto insistendo, è un discorso straordinario, perché a un certo punto nel discorso che fa Rosmini nella Teosofia, improvvisamente vorrei dire, si aprono degli squarci anche teologici, degli sguardi a 360 gradi. Dice a un certo punto Rosmini, proprio in maniera quasi impercettibile, con un piccolo passo del discorso, che anche tutto il mondo creato, in fin dei conti, non è che la realizzazione di quell'unico archetipo che è già da sempre presente nella mente di Dio. Anche il mondo creato è un grande tema che si sta svolgendo, che si sta realizzando, è il tema di quell'unico grande archetipo da sempre presente nella mente di Dio. Cioè, l'atto creativo di Dio ha posto un processo, una realizzazione graduale del mondo che fra altre cose è ancora in corso. Una realizzazione che è ancora in corso e al termine del quale soltanto il mondo troverà la sua pienezza, la sua piena perfezione e la sua piena bellezza. E qua c'è un discorso, c'è una pagina straordinaria, secondo me, commovente, che si trova a questo punto, quando Rosmini dice che anche l'uomo è un ente in cammino che soltanto alla fine del suo percorso troverà la sua piena bellezza. Cioè l'uomo troverà la sua piena bellezza soltanto nello stato di beatitudine. Come dire, i beati del paradiso sono la vera bellezza dell'uomo. Questo è un po' il discorso che... Ed è veramente, se mi permettete così di citare anche qua due righe che mi sono appuntato perché ne vale la pena. Il riferimento è il numero 1120, che veramente consiglio di andarsi a leggere, anche a gustare nella sua pienezza. Scrive il nostro autore, ciascun eletto nel suo stato finale è un concetto realizzato che abbraccia tutto il mondo e di esso si può dire, in un modo assai più vero che non disse Leibnizio nelle sue monadi, che rappresenta in sé tutto l'universo. Cioè, come dire, i beati del paradiso hanno pienamente sviluppato il loro tema, hanno realizzato la loro piena bellezza e in sé rispecchiano tutto l'universo da un particolare punto di vista, esattamente come le monadi leibniziani non rappresentano tutto l'universo dal loro particolare punto di vista. Ecco, torniamo invece al nostro discorso principale, così mi avvio alla conclusione. Questo giudizio di comparazione, in cui dicevo consiste il giudizio estetico, questo giudizio di comparazione presuppone nella mente anche la presenza dell'essenza archetipa. Cioè, se effettivamente noi per tributare il nostro applauso ad un oggetto occorre che facciamo questo confronto con l'essenza archetipa, occorre che allora questa essenza archetipa sia presente in qualche modo alla nostra mente. Possono elevarsi la possibilità di un autentico giudizio di bellezza soltanto quegli uomini che arrivano a pensare per ciascun ente la sua pienezza archetipa. Ora ci chiediamo come può avvenire ciò, com'è possibile che la nostra mente abbia in sé l'essenza archetipa. Questo, dice Rosmini, può avvenire in due modi. Primo, può avvenire qualora l'archetipo stesso sia dato all'uomo nella percezione. Questo è un caso raro, molto raro, però non è logicamente impossibile. Cioè, il fatto che uno possa percepire, un cane, un fiore, un cavallo realizzato nella sua essenza archetipa, certo, un fatto raro, ma non è impossibile. Fin dei conti, ognuno di questi esemplari da sempre sono presenti nella mente di Dio, per cui non è logicamente impossibile pensare che Dio abbia, nel momento della creazione, formato anche qualche esecuzione già pienamente compiuta di questi archetipi. In una seconda modalità, che invece è quella più consueta, la mente può arrivare a formare l'archetipo di un certo tipo, di un certo genere di enti, componendo e raccogliendo le qualità presenti in ciascuno di essi. Non so, io per avere l'essenza archetipa dell'uomo vedo le perfezioni sparse nei vari uomini, in uno ci sarà più l'altezza, nell'altro l'armonia del viso, nell'altro la forza della corporatura. Ecco, io metto insieme tutte queste perfezioni, le compongo, le raccolgo insieme ed ecco che tramite questo lavoro di sintesi io posso formarmi l'archetipo appunto di uomo, il David di Michelangelo, per intenderci. Poiché in ogni ente appartenente ad una stessa specie si trovano più o meno perfezioni, occorre fare un lavoro di sintesi e di comparazione mentale delle varie qualità sparse, affinché giunga a compimento nella mente umana l'essenza archetipa. Qui tra l'altro è interessante perché chi è l'artista? È quello che più di tutti riesce a formarsi un concetto alto di archetipo, no? Facevo prima l'esempio di Raffaello, che era talmente alto il suo archetipo che diventava anche difficile nel trovare modelli all'altezza. Questo secondo me è molto interessante, se ci pensiamo, perché a volte si pensa in una così certa cultura, anche romantica, no? Che l'artista sia colui che si estranea dal mondo, che fugge dal mondo. Invece è come se Rosmini volesse dirci: l'artista è quello che più di tutti è immerso nel mondo, che vive nel mondo, perché appunto contemplando con sguardo perspicace le varie perfezioni presenti nei vari enti è capace di raccogliere e di compiere una sintesi più alta possibile, tanto da raggiungere appunto un archetipo perfetto. Quindi siamo arrivati un po' a questa conclusione che il concetto di bello nella riflessione di Rosmini si qualifica innanzitutto come un concetto mentale, un concetto ideale. Di fatto, a livello ideale, il concetto di bellezza si identifica con l'essenza archetipa, no? Cioè il lavoro dell'artista, prima di tutto, è un lavoro mentale. Quando l'artista giunge a formarsi l'ente in tutta la sua pienezza, nel dispiegamento di tutte le sue qualità, possiede l'archetipo e quindi possiede la bellezza. Cioè possiede nella sua mente l'ente nella sua bellezza. Anche qua leggo un riferimento, dice al 1099 Rosmini: noi abbiamo distinti due atti della mente, l'uno con i quali si vede l'essenza specifica astratta, l'altro quello con cui si vede l'esecuzione della medesima nell'archetipo ideale. Al sopravvenire del secondo, cioè dell'archetipo, dell'essenza archetipa, si manifesta la bellezza. Attenzione, basta che le due essenze, la specifica astratta e l'archetipa, siano presenti alla mente e questa sia riconosciuta come esecuzione di quella, a ciò che la bellezza esista davanti alla mente. E quindi, ripeto, uno è tanto più artista, vorrei dire, quanto più è immerso nel mondo. Però la presenza mentale dell'archetipo non basta. E questo è l'ultimo punto su cui mi soffermo. Cioè la bellezza ideale, la presenza nella mente di questo archetipo, è sì una condizione necessaria, ma non sufficiente affinché qualcuno possa essere definito artista. Affinché uno sia artista, occorre che quella immagine mentale, ideale, perfetta, sia eseguita materialmente. Deve prendere corpo nel mondo. Deve essere espressa in una qualche materia sensibile. Ecco, questo punto qua io penso che sia in assoluto l'aspetto di maggiore modernità del discorso che fa su questo tema Rosmini. Cioè l'artista, possiamo dire, deve sempre lavorare in due tempi, no? Entrambi necessari, col pensiero e con la mano. Qui Rosmini è inequivoco. Uno potrebbe certamente aver sviluppato dentro di sé un concetto altissimo di archetipo, quindi sicuramente sarebbe un grande produttore di bellezza, ma non sarebbe un artista, se non avesse la capacità tecnica, materiale, di realizzare sensibilmente nel mondo questo ideale. Dicevo, l'artista lavora col pensiero e con la mano, con la concezione mentale e con l'esecuzione materiale, col pensare e col fare, con la prassi. Si tratta questi di binomi imprescindibili che costituiscono l'essenza dell'artista. Qui leggo allora il luogo dove Rosmini dice questo, ripeto in maniera molto chiara, che è il numero 1105, scrive il nostro autore. Un artista che eseguisce un gruppo di meravigliosa bellezza, come a ragion d'esempio il Laoconte, curioso questo riferimento al Laoconte, lo stesso gruppo scultoreo di cui parlava anche Schopenhauer nel terzo libro del Mondo come volontà e rappresentazione. Un artista che eseguisce un gruppo di meravigliosa bellezza, come a ragion d'esempio il Laoconte, altro non fa che realizzare, esprimere in una materia sensibile come il marmo, quel tipo nobilissimo che ha nella mente e in cui la bellezza consiste. Che se un uomo valesse a ideare dei tipi di somma perfezione, ma non valesse poi a realizzarli in quanto materia sensibile, con tutta esattezza e fedeltà, egli sarebbe certamente un produttore di bellezza, ma non un produttore di belle opere esterne, e quindi non sarebbe artista nel senso comune della parola. Ecco, dicevo, questo elemento della manualità, della esecuzione, della poiesis, è sottolineata con forza da Rosmini, perché trascurarla vorrebbe dire rimanere al di qua del mondo dell'arte. Cioè, è un segno di decadenza delle arti quando si pensa che il pittore, lo scultore, lo si facciano soltanto col pensiero e non anche col pennello, con lo scalpello, no? È un discorso di grande modernità anche perché, rileggendo queste pagine di Rosmini, a mio parere emergono ancora di più alcune difficoltà, alcune vere e proprie aporie che invece contraddistinguevano l'estetica idealista e in primis l'estetica crociana. Qui curiosamente ritorna il nome di Croce, no? Che inizialmente citavo come una delle concause che può in certa misura spiegare il silenziamento, no, di Rosmini su queste tematiche. Qui torna il nome di Croce perché, dicevo, tenendo presente questo discorso che fa Rosmini e con queste categorie andando a rileggere alcuni passi dell'estetica crociana, ci rendiamo conto di alcune aporie presenti nel discorso di Croce. Brevemente, perché sono veramente in conclusione. Come noto, l'arte per Croce si identifica con il nodo intuizione-espressione. No? Il lavoro dell'artista per Croce è sì un processo di formazione espressiva, ma un processo con cui si realizza un'immagine, un'intuizione lirica che viene universalizzata a partire dagli stati d'animo più immediati. Ecco, dicevo, si realizza quindi questo processo in Croce in una immagine lirica dove però al momento tecnico esecutivo è assolutamente inessenziale, accidentale. Per Croce la creazione artistica prescinde da qualsiasi componente tecnica. La tecnica è estranea alle ragioni autentiche dell'arte. Questa è una tesi tipica di Croce, presente già nella grande estetica, no, del 1900, ma per esempio anche nelle opere successive, per esempio nel breviario di estetica di Croce, che è del 1912, Croce a un certo punto arriva a scrivere: Raffaello, torna lo stesso nome, Raffaello sarebbe stato un grande pittore anche se non avesse avuto l'uso delle mani, ma non gli fosse mancato il senso del disegno. Ora, non so, nel caso di una poesia, dice ancora Croce, il poeta ha terminato il suo lavoro nel momento in cui ha cantato la poesia dentro di sé, no? Senza che sia necessario cantarla a voce spiegata, cioè farla diventare presenza fisica nel mondo. Non so, questo discorso magari per la poesia anche una sua, si può capire, insomma, anche un suo rigore, un suo fondamento teorico, però pensiamo ad altri casi, al caso della musica, no? Che l'esempio che mi è più vicino e congeniale. Si può pensare che Beethoven abbia finito di scrivere, di realizzare la Nona Sinfonia quando ha formato pienamente l'immagine sonora della Nona Sinfonia. prima che prendesse il pentagramma e cominciasse a fare quella sublime partitura di cui tutti godiamo. Mi rendo conto che, l'ho detto in maniera un pochettino rozza forse anche, però emergono delle aporie. E invece dicevo, questa sottolineatura insistita fatta da Rosmini sull'aspetto della esecuzione materiale non soltanto risolve alcuni problemi, ma avvicina, in questo senso virtuosamente, il pensiero del nostro autore ad alcune formulazioni di estetica contemporanea. Qua un solo nome noto che vorrei fare in conclusione, quello di Luigi Parison, no? Il filosofo torinese che nel 1954 scrive la sua celebre estetica Teoria della formatività. Per Parison l'estetica, appunto, l'arte più esattamente, è appunto formatività, cioè un produrre forme, no? Una formatività pura. Dove produrre forme, cito Parison alla lettera, vuol dire fare qualcosa che abbia un'esistenza fisica ed una consistenza materiale, come del resto appare dal fatto che non c'è arte che non si eserciti adottando una materia fisica, come le parole, che sono suono oltre che senso, i suoni, i colori, i marmi, le pietre, e lo stesso corpo umano, no? Come nella mimica e nella danza. L'estrinseca azione fisica è dunque un aspetto necessario, costitutivo e insopprimibile dell'arte, e non qualche cosa che riguarda soltanto la comunicazione. Ecco allora che, tornando, concludendo con il nostro Rosmini, direi che questa idea dell'arte, che innanzitutto ha un valore ideale, ma poi deve avere anche un momento esecutivo come sua componente essenziale, tutto questo discorso collocato all'interno di una grande cornice metafisica, che è quella delle tre forme dell'essere, ecco, tutto questo discorso, ripeto, rende il tema così trattato da Rosmini veramente affascinante da riscoprire. Penso veramente che queste pagine siano da riaprire, rileggere, rimeditare insieme, perché veramente possono dare quel godimento intellettuale che solo le grandi opere di pensiero sanno fare.